Orlando Furioso, canto 18.
È un lungo canto e abbonda di cambi di scena. Continua per breve tratto l'episodio di Grifone a Damasco. Si ritorna a Rodomonte, costretto a scampare da Parigi, gettandosi a nuoto nella Senna. Un messaggero gli fa sapere che Doralice, la sua donna, è nelle mani di Mandricardo. Dal canto 14. Lo assalgono discordia, superbia e gelosia. Nelle moralità medievali, personificazioni come queste erano pedanti allegorie. Ariosto ne fa allegri furfanti, che il Padre Eterno non disdegna di assoldare. Se ne va Rodomonte, ma noi restiamo ad assistere ad altri macelli dell'assedio di Parigi, fra cui l'uccisione del generoso moro Dardinello. Torniamo a Damasco, dove Grifone vendica gli insulti ricevuti, ammazzando una quantità di abitanti sufficiente a farsi riconoscere dal re Norandino come persona di qualità. Intanto il fratello Aquilante segue le tracce di Grifone. Egli si impadronisce strada facendo di Martano e Dorrigille, gli amanti truffatori, e li porta con sé a Damasco. Martano viene scopato, cioè fustigato pubblicamente dal boia con ramaglie pungenti, pena infamante specifica per prostitute, ruffiani e gay, e Orrigille subirà un castigo da stabilire. Norandino bandisce un nuovo torneo, ancor più fastoso del precedente. La ghiotta notizia tira sul posto da Gerusalemme Astolfo e Sansonetto, che strada facendo si imbattono in una loro vecchia conoscenza, Marfisa, e si accompagnano con lei. Si tratta di una super guerriera assai rinomata, meno curiosa e pettegola di Bradamante, ma ancor più tosta e ombrosa di lei. Si dà il caso che le armi poste in palio nel torneo appartengono proprio a Marfisa, che ancora ai tempi dell'Orlando innamorato di Boiardo era stata indotta dalle circostanze ad abbandonarle in mezzo a una strada. Là le aveva rinvenute un mercante che le aveva vendute a Norandino. Marfisa non esita ad impadronirsi delle cose sue e si mostra tanto pericolosa a coloro che vorrebbero impedirglielo da indurli a tenersi lontani. La vicenda si conclude con mezzi diplomatici. Si tiene il torneo e poi l'agguerrito gruppetto di paladini si imbarca con Marfisa per navigare verso la Francia. Li seguiamo per un poco e li lasciamo in mezzo a una burrasca. Noi, più fortunati, ritorniamo a Parigi in un baleno. La guerra si mette male per i mori, che devono battere in ritirata. Nottetempo Cloridano e Medoro, due mori compagni del caduto Dardinello, si avventurano sul campo di battaglia per dar sepoltura al suo cadavere, ma vengono visti e inseguiti dai nemici.
Animo Signore, ogni vostro atto ho sempre con ragion laudato e laudo. Benché con roggio stil duro e malato, gran parte della gloria vi defraudo. Ma più dell'altre, una virtù m'ha tratto, a cui col core e con la lingua applaudo. Chi sognun trova in voi ben grata udienza, non vi trova però facil credenza. Spesso, in difesa del biasmato absente, indurvi sento una ed un'altra scusa. O riservagli almen finché presente sua causa dica, l'altra orecchia chiusa. E sempre, prima che dannar la gente, vederla in faccia e udir la ragion cusa. Differirà anche e giorni e mesi ed anni, prima che giudicarne gli altrui danni. Se Norandino il simil fatto avesse, fatto a Grifon non avria quel che fece. A voi utile onor sempre successe, denigrò sua fama egli più che pece. Per lui sue genti a morte furon messe, che fe Grifone in 10 taglie e in 10 punte, che trasse pien dire bizzarro, che 30 ne cascaro appresso al carro. Van gli altri in rotta, ove il timor li caccia, chi qua, chi là, pei campi e per le strade, e chi d'entrar nella città procaccia, e l'un sull'altro nella porta cade. Grifon non fa parole e non minaccia, ma lasciando lontano ogni pietade, mena tra il vulgo inerte il ferro intorno e gran vendetta fa d'ogni suo scorno. Di quei che primi giunsero alla porta, che le piante a levarsi ebbeno pronte, parte al bisogno suo, molto più accorta che degli amici, alzò subito il ponte. Piangendo parte o con la faccia smorta, fuggendo andò senza mai volger fronte. E nella terra per tutte le bande levò grido e tumulto e rumor grande. Grifon Gagliardo duo ne piglia in quella che il ponte si levò per lor sciagura. Sparge dell'uno al campo le cervella, quello percuote ad una cote dura. Prende l'altro nel petto e la randella in mezzo alla città, sopra le mura. Scorse per l'ossa i terrazzani il gelo, quando vider colui venir dal cielo. Fur molti che temer che il fier Grifone sopra le mura avesse preso un salto. Non vi sarebbe più confusione se a Damasco il soldan desse l'assalto. Un mover d'arme, un correr di persone, e di talacimanni un gridar d'alto, e di tamburi un suon misto e di trombe. Il mondo assorda e il ciel parne rimbombe. Ma voglio un'altra volta differire a ricontar ciò che di questo avvenne. Del buon re Carlo mi convien seguire, che contra Rodomonte in fretta venne, il quale le genti gli facea morire. Io vi dissi che il re compagnia tenne il gran danese Enamo e Toliviero, e a vino e a voglio e Otone e Berlingero. 8 scontri di lance, che da forza di tali 8 guerrier cacciati foro, sostenne a un tempo la scagliosa scorza di cave armato il petto il crudo moro. Come legno si drizza, poiché l'orza lenta il nocchier, che crescer sente il coro, così presto rizzossi il Rodomonte dai colpi che gittar doveano un monte. Guido, Ranier, Riccardo, Salamone, Ganelon traditor, Turpin fedele, Angioliero, Angiolino, Ughetto, Ivone, Marco e Matteo del pian di San Michele e gli 8 di che dianzi fai menzione, son tutti intorno al Saracin crudele, Arimanno e Odoardo d'Inghilterra, che entrati eran pur dianzi nella terra. Non così fremen sullo scoglio alpino di ben fondata rocca alta parete, quando il furor di Borea o di Garbino svelle dai monti il frassino e l'abete, come freme d'orgoglio il saracino di sdegno acceso e di sanguigna sete, e come un tempo il tuono e la saetta, così l'ira dell'empio e la vendetta. Mena alla testa quel che gli è più presso, che gli è il misero Ughetto di Dordona. Lo pone in terra insino ai denti fesso, come che l'elmo era di tempra buona. Percosso fu tutto in un tempo anch'esso, da molti colpi, in tutta la persona. Ma non gli fan più che all'incude l'ago, si duro intorno allo scaglioso drago. Furo tutti ripar, fu la cittade d'intorno intorno abbandonata tutta, che la gente alla piazza, dove accade maggior bisogno, Carlo avea ridotta. Corre alla piazza da tutte le strade la turba a chi il fuggirsi poco frutta. La persona del re sì i cori accende, cognun prende arme, ognuno animo prende. Come se dentro a ben rinchiusa gabbia d'antiqua leonessa usata in guerra, per caverne piacere il popolo abbia, talvolta il tauro indomito si serra, i leoncin che veggion per la sabbia come altiero e mugliando animoso erra, e vedersi gran corna non son usi, stanno da parte timidi e confusi. Ma se la fiera madre a quel si lancia e nell'orecchio attacca il crudel dente, vogliono anch'essi insanguinar la guancia e vengono in soccorso arditamente chi morde al tauro il dosso e chi la pancia. Così contro il pagan fa quella gente. Da tetti e da finestre e più da presso sopra gli piove un nembo d'arme e spesso. Dei cavalieri e della fanteria tanta è la calca ch'appena vi cape. La turba che vi vien per ogni via v'abbonda ad or spessa come ape, che quando disarmata e nuda sia più facile a tagliar che torsi o rape, non la potria, legata a monte, in 20 giorni spenger Rodomonte. Al pagan, che non sa come ne possa venire a capo, ormai quel gioco incresce. Poco per far di 1000 o di più rossa la terra intorno, il popolo decresce. Il fiato tuttavia più se gli ingrossa, sì che comprende al fin che se non esce, or ca vigore e in tutto il corpo è sano, vorrà da tempo uscir che sarà in vano. Rivolge gli occhi orribili e pon mente che d'ogni intorno sta chiusa l'uscita. Ma con ruina d'infinita gente l'aprirà tosto e la farà espedita. Ecco, vibrando la spada tagliente, che vien quell'empio ove il furor lo invita ad assalire il nuovo stuol britanno, che vi trasse Odoardo e Tarimanno. Chi ha visto in piazza rompere steccato, a cui la folta turba ondeggi intorno, il mansueto tauro accaneggiato, stimolato e percosso tutto il giorno, che il popolo se ne fugge inspaventato, e tegli or questo or quel leva sul corno, pensi che tale o più terribile fosse il crudele africano, quando si mosse. 15 o 20 ne tagliò attraverso, altri tanti lasciò del capo tronchi, ciascun d'un colpo sol, dritto o riverso, che viti o salci, par che poti e tronchi. Tutto di sangue il fier pagano asperso, lasciando capi fessi e bracci monchi e spalle e gambe e t'altre membra a sparte ovunque il passo volga. Al fin si parte. Della piazza si vede in guisa torre che non si può notar ch'abbia paura, ma tutta volta col pensier discorre dove sia per uscir via più sicura. Capita al fin dove la Senna corre sotto all'isola e va fuor delle mura. La gente d'arme e il popolo, fatto audace, lo stringe in calza e gir non lascia in pace. Qual per le selve nomade o massile cacciata va la generosa belva, ch'ancor fuggendo mostra il cor gentile e minacciosa e lenta si rinselva. Tal Rodomonte, in nessun atto vile, da strana circondato e fiera selva, d'asti di spade e di volanti dardi, si tira al fiume a passi lunghi e tardi. E sì, 3 volte più l'ira il sospinse che, essendone già fuor, vi tornò in mezzo, ove di sangue la spada ritinse e più di 100 ne levò di mezzo. Ma la ragione al fin la rabbia vinse di non far sì che Dio n'andasse il lezzo. E dalla ripa, per miglior consiglio, si gittò all'acqua e uscì di gran periglio. Con tutte l'arme andò per mezzo l'acque, come se intorno avesse tante galle. Africa, in te pare a costui non nacque, benché Danteo ti vanti ed Annibale. Poi che fu giunto a proda, gli dispiacque che si vide restar dopo le spalle quella città che aveva trascorsa tutta e non l'aveva tutta arsa né distrutta. E si lorò della superbia e l'ira che, per tornarvi un'altra volta, guarda e di profondo cor geme e sospira, né vuol ne uscir che non la spiani e tarda. Ma lungo il fiume in questa furia mira venir chi l'odio estingue e l'ira tarda. Chi fosse io vi farò ben tosto udire, ma prima un'altra cosa vo da dire. Io vo da dir della discordia altiera a cui l'angel Michele aveva commesso cavattaglia accendesse e a lite fiera quei che più forti avea gramante appresso. Uscì de frati la medesma sera, avendo altrui l'ufficio suo commesso. Lasciò la fraude a guerreggiare il loco finché tornasse e a mantenervi il fuoco. E le parve ch'andria con più possanza se la superbia ancor se come nasse. E perché stavan tutte in una stanza, non fu bisogno che a cercarla andasse. La superbia v'andò, ma non che senza la sua vicaria il monaster lasciasse. Per pochi dì che credea starne absente, lasciò l'ipocrisia locotenente. L'implacabile discordia, in compagnia della superbia, si messe in camino e ritrovò che la medesma via facea, per gire al campo saracino, l'afflitta e sconsolata gelosia. E venia seco un nano piccolino, il qual mandava Doralice Bella al re di Sarza a dar di sé novella. Quando ella venne a Mandricardo in mano, io ho già raccontato e come e dove, tacitamente avea commesso al nano che ne portasse a questo re le nuove. Ella sperò che non saprebbe in vano, ma che farsi vedria ammirabil prove per riaverla con crudel vendetta da quel ladron che gli l'avea intercetta. La gelosia quel nano avea trovato, e la cagion del suo venir compresa, a camminar se gli era messa al lato, parendo d'aver luogo a questa impresa. Alla discordia ritrovar fu grato la gelosia, ma più quando ebbe intesa la cagion del venir, che le potea molto valere in quel che far volea. Di nimicar con Rodomonte, il figlio del re Agrican, le pare aver suggetto. Troverà a sdegnar gli altri altro consiglio. A sdegnar questi duo, questo è perfetto. Col nano se ne vien, dove l'artiglio del fier pagano avea Parigi astretto. E capitaro appunto in sulla riva, quando il crudel del fiume a nuoto usciva. Tosto che riconobbero Rodomonte costui della sua donna esser messaggio, estinse ogni ira e serenò la fronte e si sentì brillar dentro il coraggio. Ogni altra cosa aspetta che gli conte prima qualcuno abbia lei fatto oltraggio. Va contro il nano e lieto gli domanda: che è della donna nostra? Ove ti manda? Rispose il nano: né più tua né mia donna dirò, quella che serva altrui. Ieri scontrammo un cavalier per via che ne la tolse e la menò con lui. A quello annunzio entrò la gelosia fredda come aspe e t'abbracciò costui. Seguita il nano e narragli in che guisa un sol l'ha presa e la sua gente uccisa. L'acciaio allora la discordia prese e la pietra focaia e picchiò un poco e l'esca sotto la superbia stese e fu attaccato in un momento il fuoco. E sì di questo l'anima s'accese del saracin che non trovava loco, sospira e freme con si orribil faccia che gli elementi e tutto il ciel minaccia. Come la tigre poi che in van discende nel vuoto albergo e per tutto s'aggira, e i cari figli all'ultimo comprende essergli tolti, a vampa di tant'ira, a tanta rabbia, a tal furor s'estende, che né a monte, né a rio, né a notte mira, né lunga via, né grandi, né la frena l'odio, che dietro al predator la mena. Così furendo, il saracin bizzarro si volge al nano e dice: orlate in via, e non aspetta né destrier né carro, e non fa motto alla sua compagnia. Va con più fretta che non va il ramarro quando il ciel arde a traversar la via. Destrier non ha, ma il primo tor disegna, sia di chi vuol, ch'ad incontrarlo vegna. La discordia, cudì questo pensiero, guardò ridendo la superbia e disse che vuole agire a trovare un destriero che gli apportasse altre contese e risse, e far volea sgombrar tutto il sentiero altro che quello in mano gli venisse, e già pensato avea dove trovarlo. Ma costei lascio e torno a dir di Carlo. Poi che al partir del saracin si estinse Carlo d'intorno il periglioso fuoco, tutte le genti all'ordine ristrinse. Lasciòne parte in qualche debol loco, addosso il resto ai saracini spinse, per dar lor scacco e guadagnarsi il giuoco. E gli mandò per ogni porta fuori, da San Germano infino a San Vittore. E comandò che a porta San Marcello, dove era gran spianata di campagna, aspettasse l'un l'altro e in un drappello si ragunasse tutta la compagna, quivi animando ognuno a far macello tal che sempre ricordo ne rimagna, ai loro ordine andar fe le bandiere e di battaglia dar segno alle schiere. Il re Agramante in questo mezzo in sella, malgrado de Cristian, rimesso s'era e con l'innamorato d'Isabella facea battaglia perigliosa e fiera. Col re Sobrin l'Urcanio si martella, Rinaldo incontra avea tutta una schiera, e con virtude e con fortuna molta l'urta l'apre, ruina e mette in volta. Essendo la battaglia in questo stato, l'imperatore assasse il retroguardo dal canto ove Marsilio avea fermato il fior di Spagna intorno al suo stendardo. Con fanti in mezzo e cavalieri al lato, re Carlo spinse il suo popolo gagliardo con tal rumor di timpani e di trombe che tutto il mondo par che ne rimbombe. Cominciavan le schiere a ritirarsi dei saracini e si sarebbero volte tutte a fuggir, spezzate, rotte e sparse, per mai più non poter essere raccolte. Ma re Grandonio e Falziron comparse, che stati in maggior briga eran più volte, e Balugante e Serpentin feroce, e Firraù, che lor dicea a gran voce. «Ah, dicea valentuomini, ah, compagni, ah, fratelli, tenete il luogo vostro! I nemici faranno opera di ragni, se non manchiamo noi del dover nostro. Guardate l'alto onor, gli ampli guadagni, che fortuna vincendo oggi ci ammostro. Guardate la vergogna e il danno estremo che, essendo vinti, a patir sempre avremo». Tolto in quel tempo una gran lancia avea, e contra Berlinger venne di botto, che sopra larga liffa combattea, e l'elmo nella fronte gli avea rotto. Gittollo in terra e con la spada rea appresso a lui ne fe cader forse 8. Per ogni botta al manco che disserra, cader fa sempre un cavaliere in terra. In altra parte, ucciso avea Rinaldo tanti pagan ch'io non potrei contarli. Dinanzi a lui non stava ordine saldo. Vedreste piazza in tutto il campo darli. Non men Zerbin, non men l'Urcanio è caldo. Per modo fan, cognun sempre ne parli. Questo di punta avea Balastro ucciso e quello a Finadur l'elmo diviso. L'esercito d'Alzerbe avea il primiero, che poco innanzi aver solea Tardocco. L'altro tenea sopra le squadre impero di Zamor e di Saffi e di Marocco. Non è fra gli africani un cavaliero che di lancia ferir sappia o di stocco, mi si potrebbe dire. Ma passo passo, nessun di gloria degno ha dietro l'asso. D'ere della Zumara non si scorda il nobil Dardinel, figlio dal monte, che con la lancia Uberto da Mirforda, Claudio dal Bosco, Elio ed Ulfin dal Monte, e con la spada Anselmo da Stanforda, e da Londra Raimonto, e Pinamonte getta per terra. Ed erano pur forti, 2 storditi, 1 piagato e 4 morti. Ma con tutto il valor che di sé mostra, non può tenersi ferma la sua gente. Si ferma che aspettar voglia la nostra, di numero minor, ma più valente. Ha più ragion di spada e più di giostra e d'ogni cosa a guerra pertinente. Fugge la gente maura, di Zumara, di Setta, di Marocco e di Canara. Ma più degli altri fuggon quei dal Zerbe, a cui s'oppose il nobil giovinetto, e or con prieghi, or con parole acerbe, ripor lor cerca l'animo nel petto. Salmonte meritò che in voi si serbe di lui memoria, or ne vedrò l'effetto. Io vedrò, dice allor, se me, suo figlio, lasciar vorrete in così gran periglio. State, vi priego per mia verdetade, in cui solete aver si larga speme. De non vogliate andar per fil di spade, chi in Africa non torni di noi seme. Per tutto ne saran chiuse le strade, se non andiar raccolti e stretti insieme. Troppo alto muro e troppo larga fossa, e il monte e il mar, pria che tornar si possa. Molto è meglio morir qui, ch'ai supplici darsi e alla discrezione di questi cani. State saldi, per Dio, fedeli amici, che tutti son gli altri rimedi vani. Non han di noi più vita gli nemici, più d'un'alma non han, più di due mani. Così dicendo, il giovinetto forte al conte d'Otonlei diede la morte. Il rimembrare al monte così accese l'esercito africano, che fuggia prima, che le braccia e le mani in sue difese meglio che rivoltar le spalle estima. Guglielmo da Burnic era uno inglese maggior di tutti, e Dardinello il cima, e lo pareggia agli altri, e appresso taglia il capo ad Aramon di Cornovaglia. Morto cadea questo Aramone a valle, e va corse il fratel per dargli aiuto, ma Dardinella perse per le spalle fin giù dove lo stomaco è forcuto. Poi fuori il ventre a bogio da vergalle, e lo mandò del debito assoluto. Avea promesso alla moglier, fra 6 mesi vivendo, di tornare a lei. Vide non lungi Dardinel Gagliardo venir l'Urcanio, che avea in terra messo d'Orchin, passato nella gola e gardo, per mezzo il capo e insina i denti fesso. E Calteo fuggir volse, ma fu tardo. Alteo camò quanto il suo core istesso, che dietro alla collottola gli mise il fier l'Urcanio un colpo che l'uccise. Piglia una lancia e va per far vendetta, dicendo al suo Macon, su dirlo puote, che se morto l'Urcanio in terra getta, nella moschia ne porrà l'arme vote. Poi, traversando la campagna in fretta, con tanta forza il fianco gli percuote che tutto il passa sino all'altra banda, e tra i suoi che lo spoglino comanda. Non è da domandarmi se dolere se ne dovesse a Riodante, il frate, se desiasse di sua man potere por Dardinel fra l'anime dannate, ma non lascian le genti adito avere, non men che le infedelle battezzate. Vorria pur vendicarsi, e con la spada di qua di là, spianando va la strada. Urta, apre, caccia, a terra, taglia e fende, qualunque lo impedisce o gli contrasta. E Dardinel, che quel disire intende, a volerlo saziar già non sovrasta, ma la gran moltitudine contende con questo ancor, e i suoi disegni guasta. Se mori uccide l'un, l'altro non manco gli scotti uccide, e il campo inglese e il franco. Fortuna sempre mai la via lor tolse, che per tutto quel dì non s'accozzaro. A più famosa man serbar l'un volse, che l'uomo e il suo destin fugge di raro. Ecco, Rinaldo a questa strada volse, perché alla vita d'un non sia riparo. Ecco Rinaldo vien, fortuna il guida, per dargli onor che Dardinello uccida. Ma sia per questa volta detto assai dei gloriosi fatti di ponente. Tempo è ch'io torni, ove Grifon lasciai, che tutto dire di disdegno ardente facea, con più timor che avesse mai, tumultuar la sbigottita gente. Re Norandino a quel rumor corso era, con più di 1000 armati in una schiera. Re Norandin, con la sua corte armata, vedendo tutto il popolo fuggire, venne alla porta in battaglia ordinata, e quella fece la sua giunta aprire. Grifone, intanto, avendo già cacciata da sé la turba sciocca e senza ardire, la sprezzata armatura in sua difesa, qualla si fosse, avea di nuovo presa. E presso a un tempio ben murato e forte, che circondato era d'un'alta fossa, in capo un ponticel si fece forte, perché chiuderlo in mezzo alcun non possa. Ecco, gridando e minacciando forte, or della porta esce una squadra grossa. L'animoso Grifon non muta loco e fa sembiante che ne tema poco. e poi che avvicinar questo drappello si vide, andò a trovarlo in sulla strada, e molta strage fatta nel macello, che menava a due man sempre la spada, ricorso ove allo stretto ponticello, e qui vi li tenea non troppo a bada. Di nuovo usciva e di nuovo tornava, e sempre orribil segno vi lasciava. Quando di dritto e quando di riverso, getta or pedoni, or cavalieri in terra. Il popol contra lui tutto converso, più e più sempre in aspera la guerra. Teme Grifone al fin restar sommerso. Si cresce il mar, che d'ogni intorno il serra, e nella spalla, e nella coscia manca è già ferito, eppur la lena manca. Ma la virtù, che ai suoi spesso soccorre, gli fa Ponorandin trovar perdono. Il re, mentre al tumulto in dubbio corre, vede che morti già tanti ne sono. Vede le piaghe, che di mande torre pareano uscite, un testimonio buono, che dianzi esso aveva fatto indegnamente vergogna a un cavalier molto eccellente. Poi come gli è più presso, e vede in fronte quel che la gente a morte gli ha condotta, e fattosene avanti orribil monte, e di quel sangue il fosso e l'acqua brutta, gli avviso di veder proprio sul ponte Orazio sol contra Toscana tutta. E per suo onore e perché gli ne crebbe, ritrasse i suoi, né gran fatica n'ebbe. Ed alzando la man, nuda e senza arme, antico segno di tregua o di pace, disse a Grifon: «Non so se non chiamarmi d'avere il torto e dir che mi dispiace, ma il mio poco giudicio e lo instigarmi altrui cadere in tanto error mi face. Quel che di fare io mi credea al più vile guerrier del mondo, ho fatto al più gentile. E sebbene alla ingiuria ed a quell'onta ch'oggi fatta ti fu, per ignoranza, l'onor che ti fai qui s'adegua e sconta, o per più vero dir supera e avanza, la soddisfazione ci sarà pronta a tutto mio sapere e mia possanza, quando io conosca di poter far quella per oro o per cittadi o per castella. Chiedimi la metà di questo regno, ch'io son per fartene oggi possessore, che l'alta tua virtù non ti fa degno di questo sol, ma ch'io ti doni il core. E la tua mano, in questo mezzo, pegno di fe mi dona e di perpetuo amore». Così dicendo, da cavallo scese e ver Grifon la destra mano stese. Grifon, vedendo il re fatto benigno, venigli per gittar le braccia al collo, lasciò la spada e l'animo maligno, e sotto l'anche e tumile abbracciol. Lo vide il re di due piaghe sanguigno, e tosto fe venir chi medicollo, indi portarne la cittade ad agio e riposar nel suo real palagio. Dove, ferito, alquanti giorni innanti che si potesse armar, fece soggiorno. Ma lascio lui, ch'al suo frate Aquilante ed ad Astolfo in Palestina torno, che di Grifon, poiché lasciò le sante mura, cercare han fatto più d'un giorno in tutti i lochi insoli ma devoti e molti ancor dalla città remoti. Or né l'uno né l'altro e si indovino che di Grifon possa saper che sia, ma venne lor quel greco peregrino nel ragionare a caso a darne spia, dicendo corrigille avea il camino verso Antiochia preso di Soria d'un nuovo drudo che era di quel loco di subito arsa ed improvviso fuoco. Dimandogli Aquilante se di questo così notizia avea data a Grifone, e come l'affermò s'avvisò il resto perché fosse partito e la cagione. Corrigille ha seguito e manifesto in Antiochia con intenzione di levar la dimanda del suo rivale con gran vendetta e memorabil male. Non tollerò Aquilante che il fratello solo e senz'esso a quell'impresa andasse, e prese l'arme e venne dietro a quello, ma prima pregò il duca che tardasse l'andata in Francia e tal paterno ostello finché esso d'Antiochia ritornasse. scende al zaffo e si imbarca, che gli pare è più breve e miglior la via del mare. Ebbe un nostro silocco allor possente tanto nel mare e sì per lui disposto, che la terra del surro il diseguente vide e s'affetto un dopo l'altro tosto, passa Barutti e il Zibeletto e sente che da man manca gli a Cipro discosto, a Tortosa da Tripoli e alla Lizza e al golfo di Laiazzo il cammin drizza. Quindi a Levante fe il nocchier la fronte del naviglio voltar snello e veloce, e Tasorger andò sopra l'oronte, e colse il tempo e ne pigliò la foce. Gittar fece Aquilante in terra il ponte, e n'uscì armato sul destier feroce, e contro il fiume il cammin dritto tenne, tanto che in Antiochia se ne venne. Di quel Martano ivi ebbe ad informarse, e tu dica Damasco se n'era ito con Orrigille, ove una giostra farse dovea solenne per reale invito. Tanto d'andargli dietro il desirlarse, certo che il suo Germano l'abbia seguito, che d'Antiochia anco quel dì si tolle, ma già per mar più ritornar non volle. Verso Lidia e Larissa il cammin piega, resta più sopra Aleppe, ricca e piena. Dio, per mostrar ch'ancor di qua non niega mercede al bene, e tal contrario pena, Martano, appresso a Mamuga una lega, ad incontrarsi in Aquilante mena. Martano si facea con bella mostra portare innanzi il pregio della giostra. Pensò Aquilante al primo comparire che il vil Martano il suo fratello fosse, che l'ingannaron l'arme e quel vestire candido più che nieve ancor non mosse, e con quel «oh» che d'allegrezza dire si suole, incominciò. Ma poi cangiose tosto di faccia e di parlar, che appresso s'avvide meglio che non era adesso. Dubitò che per fraude di colei che era con lui Grifon gli avesse ucciso e «dimmi», gli gridò, «tu che serdei un ladro e un traditor, come n'hai viso? Onde hai quest'arme avute? Onde ti sei sul buon destrier del mio fratello assiso? Dimmi se il mio fratello è morto o vivo, come dell'arme del destrier l'hai privo?» Quando Orrigille udì l'irata voce, addietro il palafren per fuggir volse. Ma di lei fu Aquilante più veloce e fecela fermar, volse o non volse. Martano, al minacciar tanto feroce del cavalier, che si improvviso il colse, pallido triema come al vento fronda, né sa quel che si faccia o che risponda. Grida Aquilante, fulminar non resta, e la spada gli pon dritto alla strozza, e giurando minaccia che la testa ad Orrigille a lui rimarrà mozza se tutto il fatto non gli manifesta. Il malgiunto Martano alquanto ingozza e tra sé volve se può sminuire sua grave colpa, e poi comincia a dire: «E sappi, signor, che mia sorella è questa, nata di buona e virtuosa gente, benché tenuta in vita disonesta l'abbia grifone obbrobriosamente, e tale infamia essendomi molesta, né per forza sentendomi possente di torla a sì grande uom, feci disegno d'averla per astuzia e per ingegno. Tenni modo con lei, che avea desire di ritornare a più lodata vita, che essendosi grifon messo a dormire, chetamente da lui fesse partita. Così fece ella, e perché egli a seguire non abbia ed a turbar la tela ordita, noi lo lasciamo disarmato e a piedi, e qua venuti sian come tu vedi. Poteasi dar di somma astuzia vanto che colui facilmente gli credea, e forché togli arme destrier e quanto tenesse di grifon non gli nocea, se non volea pulir sua scusa tanto che la facesse di menzogna rea. Buona era ogni altra parte, se non quella che la femmina a lui fosse sorella. Avea Aquilante in Antiochia inteso essergli concubina da più genti, onde gridando di furore acceso «Falsissimo ladron, tu te ne menti!»
Un pugno gli tirò di tanto peso che nella gola gli cacciò due denti. E senza più contesa, ambe le braccia gli volge dietro ed una fune allaccia. E parimente fece a Don Rigille, benché in sua scusa ella dicesse assai. Quindi li trasse per casali e ville, né li lasciò fino a Damasco mai. E delle miglia, mille volte mille tratti gli avrebbe, con pene e con guai, finché avesse trovato il suo fratello, per farne poi come piacesse a quello. Fece Aquilante lor scudieri e some seco tornare, ed in Damasco venne, e trovò di Grifon celebre il nome per tutta la città batter le penne. Piccoli e grandi, ognun sapea già come egli era, che si ben corse l'antenne, e da cui tolto fu con falsa mostra dal compagno la gloria della giostra. Il popol tutto, al vil Martano in festo, l'uno all'altro additandolo lo scuopre. «Non è, dicean, non è il Ribaldo questo che si fa laude con l'altrui buone opere, e la virtù di chi non è ben desto con la sua infamia e col suo obbrobrio copre. Non è l'ingrata femmina costei, la qual tradisce i buoni e aiuta i rei». Altri dicean, come stan bene insieme, segnati ambi d'un marchio e d'una razza. Chi li bestemmia, chi lor dietro freme, chi grida «Impicca, brucia, squarta, ammazza!» La turba per veder surta si preme e corre innanzi alle strade, alla piazza. Venne la nuova al re che mostrò segno d'aver la cara più ch'un altro regno. Senza molti scudier dietro o davante, come si ritrovò, si mosse in fretta e venne ad incontrarsi in Aquilante, che avea del suo Grifon fatto vendetta. E quello ora con gentil sembiante secolo in vita e secolo ricetta, di suo consenso avendo fatto porre i due prigioni in fondo d'una torre. Andaro insieme, uve del letto mosso Grifon non s'era, poiché fu ferito, e vedendo il fratel divenne rosso, che ben stimò ch'avea il suo caso udito. E poiché motteggiando un poco addosso gli andò Aquilante, messero a partito di dare a quelli due giusto martoro, venuti in man degli avversari loro. Vuole Aquilante, vuole il re, che mille strazi ne siano fatti. Ma Grifone, perché non osa dir sol Don Rigille, all'uno e all'altro vuol che si perdone. Disse assai cose e molto bene ordille, fugli risposto. Or per conclusione, Martano è disegnato in mano al boia ch'abbia a scoparlo, e non però che muoia. Legarlo fanno, e non tra fiori e l'erba, e per tutto scopar l'altra mattina. Or Rigille captiva si riserba finché ritorni la bella Lucina, al cui saggio parere, o lieve o acerba, rimetton quel signor la disciplina. Qui vi stette Aquilante a ricrearsi finché il fratel fu sano e potea remarsi. Re Norandin, che temperato e saggio divenuto era dopo un tanto errore, non potea non aver sempre il coraggio di penitenza pieno e di dolore, d'aver fatto a colui danno ed oltraggio che degno di mercede era e d'onore, sicché dì e notte avea il pensiero intento per farlo rimaner di sé contento. E statuì, nel pubblico conspetto della città, di tanta ingiuria rea, con quella maggior gloria che a perfetto cavalier per un re dar si potea, di rendergli quel premio che intercetto con tanto inganno il traditor gli avea, e perciò fe bandir per quel paese che faria un'altra giostra india d'un mese. Di che apparecchio fa tanto solenne quanto a pompa real possibil sia, onde la fama con veloci penne portò la nuova per tutta Soria, e in Fenicia e in Palestina venne, e tanto ch'ad Astolfo ne die spia, il qual col viceré deliberosse che quella giostra senza lor non fosse. Per guerrier valoroso e di gran nome, la vera storia Sansonetto vanta. Gli die battesmo Orlando e Carlo, come v'ho detto, a governar la terra santa. Astolfo con costui levò le some per ritrovarsi ove la fama canta, sì che d'intorno una piena ogni orecchia, chi in Damasco la giostra s'apparecchia. Ur, cavalcando per quelle contrade, con non lunghi viaggi, agiati e lenti, per ritrovarsi freschi alla città de poi di Damasco, il dì de torniamenti, scontraro in una croce di due strade persona ch'al vestire e movimenti avea sembianza d'uomo, e femmina era, nelle battaglie a maraviglia fiera. La Vergine Marfisa si nomava, di tal valor che con la spada in mano fece più volte al gran signor di Brava sudar la fronte e a quel di Montalbano. E il dì e la notte armata sempre andava, di qua di là cercando in monte e in piano con cavalieri erranti riscontrarsi ed immortale e gloriosa farsi. Come ella vide Astolfo e Sansonetto, che appresso le venian con l'arme indosso, prodi guerrier le parvero all'aspetto, che erano ambeduo grandi e di buono osso. E perché di provarsi avria diletto, per isfidarli avea il destrier già mosso. Quando, affissando l'occhio più vicino, conosciuto ebbe il duca Paladino. Della piacevolezza le sovvenne del cavalier, quando al catai seco era, e lo chiamò per nome, e non si tenne la mano nel guanto, e alzossi la visiera. E con gran festa ad abbracciarlo venne, come che sopra ogni altra fosse altiera. Non men dell'altra parte riverente fu il paladino alla donna eccellente. Tra lor si domandaron di lor via, e poi Castolfo, che prima rispose, narrò come a Damasco se ne gia, dove le genti in armi valorose avea invitato il re della Soria a dimostrar loro opere virtuose. Marfisa, sempre a far gran prove accesa, voglio esser con voi, disse, a questa impresa. Sommamente ebbe Astolfo grata a questa compagna d'arme, e così Sansonetto. Furo a Damasco il dinanzi la festa, e di fuora del borgo ebbe un ricetto. E sin allora che dal sonno desta l'aurora il vecchiarel già suo diletto, qui vi si riposar con maggior agio che se smontati fossero al palagio. E poiché il nuovo sol, lucido e chiaro, per tutto sparsi ebbe i fulgenti raggi, la bella donna e i due guerrier s'armaro, mandato avendo alla città messaggi, che come tempo fu, lo rapportaro che per veder spezzar frassine e faggi, re Norandino era venuto al loco ch'avea constituito al fiero gioco. Senza più indugio alla città ne vanno, e per la via maestra alla gran piazza, dove, aspettando il real segno, stanno quince e quindi i guerrier di buona razza. I premi che quel giorno si daranno a chi vince è uno stocco ed una mazza, guerniti riccamente, e un destrier quale sia convenevol dono a un signor tale. Avendo Norandin fermo nel core, che come il primo pregio, il secondo anco ed ambedue le giostre il sommo onore si debba guadagnar Grifone il Bianco, per dargli tutto quel quom di valore dovrebbe aver, ne debbe far con manco, posto con l'arme in quest'ultimo pregio a stocco e mazza e destrier molto egregio. L'arme che nella giostra fatta dianzi si doveano a Grifon, che il tutto vinse, e che usurpate avea con tristi avanzi Martano, che Grifone essersi finse, quivi si fece il re pendere innanzi, e il ben guernito stocco a quelle cinse, e la mazza all'arcion del destrier messe, perché Grifon l'un pregio e l'altro avesse. Ma che sua intenzione avesse effetto, vietò quella magnanima guerriera, che con Astolfo e col buon Sansonetto in piazza nuovamente venuta era. Costei, vedendo l'arme che io v'ho detto, subito n'ebbe conoscenza vera, però che già sue furo, e l'ebbe care quanto si suol le cose ottime e rare. Benché l'aveva lasciata in sulla strada, a quella volta che le fu l'impaccio quando, per riaver sua buona spada, correa dietro a Brunel, degno di laccio. Questa storia non credo che m'accada altrimenti narrar, però la taccio. Da me vi basti intendere a che guisa qui vi trovasse l'arme sue Marfisa. Intenderete ancor che come l'ebbe riconosciute, a manifeste note, per altro che sia al mondo, non ne avrebbe lasciate un dì di sua persona vote. Se più tenere un modo o un altro debbe per riacquistarle, ella pensar non puote, ma se gli accosta un tratto e la man stende, e senz'altro rispetto se le prende. E per la fretta ch'ella n'ebbe, avvenne ch'altre ne prese, altre mandò in terra. Il re, che troppo offeso se ne tenne, con uno sguardo sol le mosse guerra. Quel popol che l'ingiuria non sostenne, per vendicarlo e lance e spade afferra, non rammentando ciò che i giorni innanti nocque il dar noia ai cavalieri erranti. Né fra vermigli fiori, azzurri e gialli, vago fanciullo alla stagion novella, né mai si ritrovò fra suoni e balli più volentieri ornata donna e bella, che fra strepito d'arme e di cavalli e fra punte di lancia e di quadrella, dove si sparga sangue e si dia morte, costei si trovi oltre ogni creder forte. Spinge il cavallo e nella turba sciocca con l'asta bassa impetuosa fere, e chi nel collo e chi nel petto imbrocca, e fa con l'urto or questo or quel cadere, poi con la spada uno ed un altro tocca, e fa qual senza capo rimanere, e qual corrotto, e qual passato al fianco, e qual del braccio privo, o destro o manco. L'ardito Astolfo e il forte Sansonetto, ch'avean con lei vestita e piastra e maglia, benché non venner già per tale effetto, pur vedendo attaccata la battaglia, abbassa la visiera dell'elmetto e poi la lancia per quella canaglia. E indi van con la tagliente spada di qua di là facendosi far strada. I cavalieri di nazion diverse, che erano per giostrar quivi ridutti, vedendo l'arme in tal furor converse e gli aspettati giuochi in gravi lutti, che la cagion ch'avesse di dolersi la pleberata non sapeano tutti, né che al re tanta ingiuria fosse fatta, stavan con dubbia mente e stupefatta. Di che altri a favorir la turba venne, che tardi poi non se ne fu a pentire. Altri, a cui la città più non attenne che gli stranieri, accorse a dipartire. Altri più saggio in man la briglia tenne, mirando dove questo avesse a uscire. Di quelli fu Grifone ed Aquilante che per vendicar l'arme andaro in ante. Essi, vedendo il re che di veneno avea le luci inebriate e rosse, ed essendo da molti istruti a pieno della cagion che la discordia mosse, e parendo a Grifon che sua, non meno che del re Norandin, l'ingiuria fosse, s'avean le lance fatte dar con fretta e venian fulminando alla vendetta. Astolfo, d'altra parte, rabicano venia spronando a tutti gli altri in ante, con l'incantata lancia d'oro in mano, ch'al fiero scontro abbatte ogni giostrante. Ferì con essa e lasciò steso al piano prima Grifone e poi trovò Aquilante, e dello scudo toccò l'orlo appena che lo gittò riverso in su l'arena. I cavalier di pregio e di gran pruova votan le selle innanzi a Sansonetto. L'uscita della piazza il popol trova, il re n'arrabbia d'ira e di dispetto. Con la prima corazza e con la nuova Marfisa intanto, e l'uno e l'altro elmetto, poiché si vide a tutti dare il tergo, vincitrice venia verso l'albergo. Astolfo e Sansonetto non fur lenti a seguitarla e seco a ritornarsi verso la porta, che tutte le genti gli davan loco, e Tarrastrel fermarsi. Aquilante e Grifon, troppo dolenti di vedersi a un incontro riversarsi, tenean per gran vergogna il capo chino, né ardian venire innanzi a Norandino. Presi e montati ch'hanno i lor cavalli, spronano dietro agli nemici in fretta. Li segue il re con molti suoi vassalli, tutti pronti o alla morte o alla vendetta. La sciocca turba grida «Dalli, dalli!» e sta lontana e le novelle aspetta. Grifone arriva e volge alla fronte i tre compagni e t'avean preso il ponte. A prima giunta Astolfo raffigura ch'avea quelle medesime divise, avea il cavallo, avea quell'armatura che ebbe dal dì corri il fatale uccise. Né Miratol né posto gli avea cura quando in piazza a giostrar seco si mise. Qui il conobbe e salutollo e poi gli domandò degli compagni suoi. E perché tratto avean quell'arme a terra, portando al re si poca riverenza? Di suoi compagni il duca d'Inghilterra diede a Grifon non falsa conoscenza. Dell'arme che attaccate avean la guerra, disse che non avea troppa scienza, ma perché con Marfise era venuto, darle volea con Sansonetto aiuto. Quivi, con Grifon stando il paladino, viene Aquilante. E lo conosce, tosto che parlar col fratello de vicino. E il voler cangia, che era mal disposto. Giunge a molti di quei di Norandino, ma troppo non ardian venire a costo. E tanto più, vedendo i parlamenti, stavano cheti e per udire intenti. Alcun che intende quivi esser Marfisa, che tiene al mondo il vanto in esser forte, volta il cavallo e Norandino avvisa che s'oggi non vuol perdere la sua corte, proveggia, prima che sia tutta uccisa, di man trarla a Tesifone alla morte. Perché Marfisa veramente è stata che l'armatura in piazza gli ha levata. Come re Norandino ode quel nome, così temuto per tutto Levante, che facea molti anco arricciar le chiome, benché spesso da lor fosse distante. È certo che ne debbia venir come dice quel suo, se non provvede in ante. Però gli suoi, che già mutata l'ira hanno in timor, a sé richiama e tira. Dall'altra parte, i figli d'Oliviero, con Sansonetto e col figlio Aldotone, supplicando a Marfisa, tanto fero, che si dia fine alla crudel tenzone. Marfisa, giunta al re, con viso altiero disse «Io non so, signor, con che ragione vogli quest'arme dar, che tue non sono, al vincitor delle tue giostre in dono. Mie sono l'arme, e in mezzo della via che vien d'Armenia, un giorno relasciai, perché seguire a pie mi convenia un rubator che m'avea offesa assai. E la mia insegna testimone fia, che qui si vede se notizia n'hai». E la mostrò nella corazza impressa, che era in tre parti una corona fessa. «Gli è ver», rispose il re, «che mi fur date son pochi dì da un mercatante armeno. E se voi me l'avesse domandate, l'avreste avute, o vostre o no che sieno. Ca venga ca Grifon già lo donate, ho tanta fede in lui che non di meno, a ciò voi darle avessi anche potuto, volentieri il mio don m'avria renduto. Non bisogna allegar, per farmi fede che vostre sien, che tengan vostra insegna. Basti il dirmelo voi, che vi si crede più che qual altro testimonio vegna. Che vostre sian vostre arme, si concede alla virtù di maggior premio degna. Or ve l'abbiate, e più non si contenda. E Grifon maggior premio da me prenda». Grifon, che poco ancora avea quell'arme, ma gran disio che il re si satisfaccia, gli disse «Assai potete compensarmi se mi fate sapere che io vi compiaccia». Tra sé disse Marfisa «Esser qui parme l'onor mio in tutto». E con benigna faccia volle a Grifon dell'arme esser cortese e finalmente in don da lui le prese. nella città con pace e con amore tornaro, ove le feste raddoppiarsi. Poi la giostra si fe, di che l'onore e il pregio Sansonetto fece darsi, che Astolfo e i due fratelli e la migliore di lor, Marfisa, non volson provarsi, cercando come amici e buon compagni che Sansonetto il pregio ne guadagni. Stati che sono in gran piacere in festa con Norandino, 8 giornate o 10, perché l'amor di Francia gli molesta, che lasciar senza lor tanto non lece, tolgo licenzia e Marfisa, che questa via desiava, compagnia lor fece. Marfisa avuto avea lungo desire al paragon dei paladin venire e fare esperienza se l'effetto si pareggiava a tanta nominanza. Lascia un altro in suo loco Sansonetto, che di Gerusalem regga la stanza. Or questi 5, in un drappello eletto, che pochi pari al mondo han di possanza, licenziati dal re Norandino, vanno a Tripoli e al mar che v'è vicino. E quivi una caracca ritrovaro, che per ponente mercanzie raguna. Per loro e pei cavalli s'accordaro con un vecchio patron che era da luna. Mostrava d'ogni intorno il tempo chiaro ch'avrian per molti di buona fortuna. Sciolser dal lito, avendo aria serena e di buon vento ogni lor vela piena. L'isola sacra all'amorosa dea diede lor sotto un'aria il primo porto che non ch'offende gli uomini si arrea ma stempra il ferro e quivi è il viver corto. Cagion è un stagno e certo non dovea natura a Famagosta far quel torto da pressarvi costanza acre e maligna quando il resto di Cipro è sì benigna. Il grave odor che la palude esala non lascia al legno far troppo soggiorno, quindi a un greco levante spiegò ogni ala volando da mandestra a Cipro intorno e surse a Pafo e pose in terra a scala e i naviganti uscir nel lito adorno chi per merce levar chi per vedere la terra d'amor piena e di piacere. Dal mar 6 miglia o 7 a poco si va salendo in verso il colle ameno. Mirti e cedri e naranci e lauri, il loco e 1000 altri soavi arbori ampieno, serpillo e persa e rose e giglie e croco spargon dall'odorifero terreno tanta suavità che in mar sentire la fa ogni vento che da terra aspire. Da limpida fontana tutta quella piaggia rigando va un ruscel fecondo. Ben si può dir che sia di Vener bella il luogo dilettevole e giocondo, che ve ogni donna ha fatto, ogni donzella, piacevol più ch'altrove sia nel mondo, e fa la dea che tutte ardon d'amore, giovani e vecchie, infino all'ultim'ore. Quivi odono il medesimo cudito di Lucina e dell'orco, hanno in soria, e come di tornare ella a marito facea nuovo apparecchio in Nicosia. Quindi il padrone, essendosi espedito e spirando buon vento alla sua via, l'ancore sarpa e fa girar la proda verso ponente e ogni vela snoda. Al vento di maestro alzò la nave le vele all'orza ed allargossi in alto. Un ponente libecchio che soave parve a principio e finché il sol stette alto e poi si fe verso la sera grave, li leva incontro il mar con fiero assalto, con tanti tuoni e tanto ardor di lampi che par che il ciel si spezzi e tutto avampi. Stendon le nubi un tenebroso velo che né sole apparir lascia né stella. Di sotto il mar, di sopra mugge il cielo, il vento d'ogni intorno e la procella che di pioggia oscurissima e di gelo i naviganti miseri flagella, e la notte più sempre si diffonde sopra l'irate e formidabili onde. i naviganti a dimostrare effetto vanno dell'arte in che lodati sono. Chi discorre fischiando col fraschetto e quanto agli altri a far mostra col suono. Chi l'ancore apparecchia da rispetto e chi al mainare e chi alla scotta è buono. Chi il timone, chi l'arbore assicura, chi la coperta di sgombrare accura. Crebbe il tempo crudel tutta la notte, caliginosa e più scura che inferno. Tien per l'alto il padrone, ove men rotte crede l'onde trovar dritto il governo, e volta ad or contra le botte del mar la proda e dell'oribil verno, non senza speme mai, che come aggiorni cessi fortuna o più placabil torni. Non cessa e non si placa, e più furore mostra nel giorno, seppur giorno è questo, che si conosce al numerar dell'ore, non che per lume già sia manifesto. Or con minor speranza e più timore si dà in poter del vento il padron mesto, volta la poppa all'onde e il mar crudele scorrendo se ne va con umil vele. Mentre fortuna in mar questi travaglia, non lascia anco posar quegli altri in terra che sono in Francia, ove succide e taglia coi saracini il popol d'Inghilterra. Qui Rinaldo assale, apre e sbaraglia le schiere avverse e le bandiere a terra. Disse di lui che il suo destrier Baiardo mosso avea contro ad Ardinel Gagliardo. Vide Rinaldo il segno del quartiero di che superbo era il figliuol dal monte, e lo stimò Gagliardo e buon guerriero, che concorrer d'insegna ardia col conte. Venne più appresso e gli parea più vero, ch'avea d'intorno uomini uccisi a monte. «Meglio è», gridò, «che prima io svella e spenga questo mal germe che maggior divenga». Dovunque il viso drizza il paladino, levasi ognuno e gli dà larga strada. Nemmen sgombra il fedel che il saracino, si reverita la famosa spada. Rinaldo, fuor che d'Ardinel meschino, non vede alcuno, e lui seguir non bada. Grida, «Fanciullo, gran briga ti diede chi ti lasciò di questo scudo erede. Vengo a te per provar se tu m'attendi come ben guardi il quartier rosso e bianco. E s'ora contra me non lo difendi, difender contra Orlando il potrai manco». Rispose Dardinello, «Or chiaro apprendi che s'io lo porto, il so difender anco, e guadagnar più onor che briga posso del paterno quartier candido e rosso. Perché fanciullo io sia, non creder farme però fuggire, o che il quartier ti dia. La vita mi torrai, se mi toi l'arme, ma spero in Dio canzi il contrario fia. Sia quel che vuol, non potrà alcun biasmarme che mai traligna la progenie mia». Così dicendo, con la spada in mano, assalse il cavalier da Montalbano. Un timor freddo tutto il sangue oppresse che gli africani aveano intorno al core, come vide Rinaldo che si messe con tanta rabbia incontra quel signore con quanta andria un leon ch'al prato avesse visto un torel ch'ancor non senta amore. Il primo che ferì fu il saracino, ma picchiò in van sull'elmo di Mambrino. Rise Rinaldo e disse, «Io vo tu senta, s'io so meglio di te trovar la vena». Sprona e a un tempo al destrier la briglia allenta, e d'una punta con tal forza mena, d'una punta ch'al petto gli appresenta, che gli la fa apparir dietro alla schiena. Quella trasse al tornar l'alma col sangue. Di sella il corpo uscì freddo e tesangue. Come purpureo fior languendo muore, che il vomere al passar tagliato lassa, o come carco di superchio umore il papaver nell'orto il capo abbassa, così giù della faccia ogni colore cadendo d'ardinel di vita passa. Passa di vita e fa passar con lui l'ardire e la virtù de tutti i sui. Qual soglio l'acque, per umano ingegno, stare ingorgate alcuna volta e chiuse, che quando lor vien poi rotto il sostegno, cascano e van con gran rumor diffuse, tagli african ch'avean qualche ritegno, mentre virtù lor d'ardinello infuse, ne vanno or sparti in questa parte e in quella che l'han veduto uscir morto di sella. Chi vuol fuggir, Rinaldo fuggir lassa, ed attende a cacciar chi vuol star saldo. Si cade ovunque Riodante passa, che molto va quel di presso a Rinaldo, altri Rionetto, altri Zerbin fracassa, a gara ognuno a far gran prove caldo. Carlo fa il suo dover, lo fa Oliviero, Turpino e Guido e Salamone e Ugero. I Mori fur quel giorno in gran periglio che in Pagania non ne tornasse testa, ma il saggio re di Spagna dà di piglio e se ne va con quel che in man gli resta. Restare in danno ti è miglior consiglio che tutti i denar perdere e la vesta. Meglio è ritrarsi e salvar qualche schiera che stando esser cagion che il tutto pera. Verso gli alloggiamenti segni in via che eron serrati d'argine e di fossa, con Stordilan, col re d'Andologia, col portoghese in una squadra grossa. Manda a pregare il re di Barbaria che si cerchi ritrar meglio che possa, e se quel giorno la persona e il loco potrà salvar, non avrà fatto poco. Quel re, che si tenia spacciato al tutto, né mai credea più riveder Biserta, che con viso sì orribile e sì brutto, un quanco non avea fortuna esperta, s'allegrò che Marsiglio avea ridotto parte del campo in sicurezza certa, ed a ritrarsi cominciò e a dar volta alle bandiere e fe sonar raccolta. Ma la più parte della gente rotta né tromba né tambur né segno ascolta. Tanta fu la viltà, tanta la dotta, ch'in Senna se ne vide affogar molta. Il re Agramante vuol ridur la frotta, seco a Sobrino, e van scorrendo in volta. E con lor s'affatica ogni buon duca che nei ripari il campo si riduca. Ma né il re, né Sobrin, né duca alcuno, con prieghi, con minacce, con affanno, ritrar può il terzo, non ch'io dica ognuno, dove l'insegne mal seguite vanno, morti o fuggiti. Ne son due per uno che ne rimane, e quel non senza danno. Ferito è chi di dietro e chi davanti, ma travagliati e lassi tutti quanti. E con gran tema, fin dentro le porte dei forti alloggiamenti, ebbon la caccia. Ed era lor quel luogo anche un mal forte, con ogni provveder che vi si faccia. Che ben pigliar nel crin la buona sorte, Carlo sapea quando volgea la faccia. Se non venia la notte tenebrosa che staccò il fatto e t'acquetò ogni cosa. Dal creatore accelerata forse che della sua fattura ebbe pietade, ondeggiò il sangue per campagna e corse come un gran fiume e dilagò le strade. 80.000 corpi numerorse che fur quel dì messi per fil di spade. Villani e lupi uscir poi delle grotte a dispogliargli e a devorar la notte. Carlo non torna più dentro la terra, ma contra gli nemici fuor s'accampa, ed in assedio le lor tende serra ed alti e spessi fuochi intorno avampa. Il pagan si provvede e cava terra, fossi e ripari e bastioni stampa. Va rivedendo e tien le guardie d'este, né tutta notte mai l'arme si sveste. Tutta la notte, per gli alloggiamenti dei malsicuri saracini oppressi, si versan pianti, gemiti e lamenti, ma quanto più si può, cheti e soppressi. altri perché gli amici hanno e i parenti lasciati morti, ed altri per se stessi, che son feriti e con disagio stanno. Ma più è la tema del futuro danno. Duo mori, ivi fra gli altri si trovaro, d'oscura stirpe, nati in Tolomitta, de quai l'istoria, per esempio, raro di vero amore e degna esser descritta. Cloridano e Medor si nominaro, ch'alla fortuna prospera e all'afflitta avevano sempre amato Dardinello, e Tur passato in Francia il mar con quello. Cloridan, cacciator tutta sua vita, di robusta persona era e tisnella. Medoro aveva la guancia colorita e bianca e grata nell'età novella. E fra la gente, a quella impresa uscita, non era faccia più gioconda e bella. Occhi aveva neri e chioma crespa d'oro. Angel parea di quei del sommo coro. Erano questi due sopra i ripari con molti altri a guardar gli alloggiamenti, quando la notte fra distanzie pari mirava il ciel con gli occhi sonnolenti. Medoro quivi in tutti i suoi parlari non può far che il signor suo non rammenti. Dardinello dal monte, e che non piagna che resti senza onor nella campagna. Volto al compagno disse: «O Cloridano, io non ti posso dir quanto mi incresca del mio signor che sia rimaso al piano, per lupi e corvi, oimè, troppo degna esca, pensando come sempre mi fu umano. Mi par che quando ancor quest'anima esca in onor di sua fama, io non compensi né sciolga verso lui gli obblighi immensi. Io voglio andar, perché non stia insepulto in mezzo alla campagna, a ritrovarlo. E forse Dio vorrà che io vada occulto là dove tace il campo del re Carlo. Tu rimarrai, che quando in ciel sia sculto che io vi debba morir, potrai narrarlo. Che se fortuna vieta sì bell'opra, per fama almeno il mio buon cor si scopra». Stupisce Cloridan che tanto core, tanto amor, tanta fede abbia un fanciullo, e cerca assai, perché gli porta amore, di fargli quel pensiero irrito e nullo, ma non gli val, per con sì gran dolore non riceve conforto né trastullo. Medoro era disposto o di morire o nella tomba il suo signor coprire. Veduto che non piega e che non muove, Cloridan gli risponde: «È vero anch'io, anch'io vuo pormi a sì lodevol prove, anch'io famosa morte amo e disio. Qualcosa sarà mai che più mi giove, se io resto senza te, Medoro mio. Morir teco con l'arme è meglio molto che poi di duol, savien che mi sii tolto». Così disposti, messero in quel loco le successive guardie e se ne vanno. Lascian fosse steccati, e dopo poco tra i nostri son, che senza cura stanno. Il campo dorme, e tutto è spento il fuoco, perché dei saracin poca tema hanno. Tra l'arme e cariaggi stan roversi nel vin, nel sonno, insino agli occhi immersi. Fermosi alquanto Cloridano e disse: «Non son mai da lasciar l'occasioni. Di questo stuol che il mio signor trafisse, non debbo far, Medoro, uccisioni? Tu, perché sopra alcun non ci venisse, gli occhi e l'orecchi in ogni parte poni. Io m'offerisco farti con la spada tra gli nemici spaziosa strada». Così disse egli, e tosto il parlar tenne, ed entrò dove il dotto Alfeo dormia, che l'anno innanzi in corte a Carlo venne medico e mago e pien d'astrologia. Ma poco a questa volta gli sovvenne, anzi gli disse in tutto la bugia. Predetto egli savea che d'anni pieno dovea morire alla sua moglie in seno. E Thor gli ha messo il cauto saracino la punta della spada nella gola. Quattro altri uccide appresso all'indovino, che non han tempo a dire una parola. Menzion dei nomi lor non fa turpino e lungo andar le lor notizie in vola. Dopo essi Palidon da Moncalieri, che sicuro dormia fra due destrieri. Poi se ne vien dove col capo giace, appoggiato al barile, il miser Grillo, avea lo vuoto, e avea creduto in pace godersi un sonno placido e tranquillo. Troncogli il capo, il saracino audace, esce col sangue il vin per uno spillo. Di che ne ha in corpo più d'una bigoncia, e di ber sogna, e Cloridan lo sconcia. E presso a Grillo, un greco ed un tedesco spenge in due colpi, Andropono e Conrado, che della notte avevano goduto al fresco gran parte, or con la tazza, ora col dado. Felici, se vegliar sapeano a desco, finché delindo il sol passasse il guado. Ma non potria negli uomini il destino, se del futuro ognun fosse indovino. Come in pasto leone, in stalla piena, che lunga fame abbia smacrato e asciutto, uccide, scanna, mangia, a strazio mena l'infermo gregge, in sua balia condotto, così il crudel pagan nel sonno svena la nostra gente e fa macel per tutto. La spada di Medoro anco non ebbe, ma si sdegna ferir l'ignobil plebe. Venuto erove il duca di Labretto, con una dama sua, dormia abbracciato, e l'un con l'altro si tenea sì stretto che non saria tra lor l'aere entrato. Medoro ad ambi taglia il capo netto. O felice morir, o dolce fato, che come erano i corpi, ho così fede ch'andar l'alme abbracciate alla lor sede. Malindo uccise e Ardalico il fratello, che del conte di Fiandra erano figli. E l'uno e l'altro cavalier novello fatto avea Carlo e aggiunto all'arme i gigli, perché il giorno, amenduido stil macello, con gli stocchi tornar vide vermigli, e terre in frisa avea promesso loro e date avria, ma lo vietò Medoro. Gli insidiosi ferri eran vicini ai padiglioni che tiraro in volta al padiglion di Carlo i paladini, facendo ognun la guardia la sua volta. Quando dall'empia strage i saracini trasson le spade e diero a tempo volta, impossibil lor par tra sì gran torma che non sabbia trovar un che non dorma. E benché possan gir di preda carchi, salvin pur sé che fanno assai guadagno. Ove più creda aver sicuri varchi, va Cloridano e dietro al suo compagno. Vengon nel campo, ove fra spade e tarchi e scudi e lance, in un vermiglio stagno, giacion poveri e ricchi, e re e vassalli, e sozzopra con gli uomini i cavalli. Quivi dei corpi l'orrida mistura, che piena via la gran campagna intorno, potea far vaneggiar la fedel cura dei due compagni insino al far del giorno. Se non traia, fuor d'una nube oscura, a prieghi di Medor, la luna e il corno. Medoro in ciel divotamente fisse verso la luna gli occhi e così disse: «O santa Dea, che dagli antichi nostri debitamente sei detta triforme, chi in cielo, in terra e nell'inferno mostri l'alta bellezza tua sotto più forme, e nelle selve di fere dimostri vai cacciatrice seguitando l'orme, mostrami ove il mio re giaccia fra tanti, che vivendo imitò tuoi studi santi». La luna a quel pregar la nube aperse, o fosse caso, oppur la tanta fede. Bella come fu allor ch'ella sofferse, e nuda in braccio Endimion si diede. Con Parigi a quel lume si scoperse l'un campo e l'altro, e il monte e il pian si vede. Si videro i due colli di lontano, Martire a destra e Lerì all'altra mano. Rifulse lo splendor molto più chiaro, ove dal monte giacea morto il figlio. Medoro andò piangendo al signor caro, che conobbe il quartier bianco e vermiglio, e tutto il viso gli bagnò d'amaro pianto, che n'avea un rio sotto ogni ciglio, in sì dolci atti, in sì dolci lamenti, che potea ad ascoltar fermare i venti. Ma con sommessa voce e appena udita, non che riguardia non si far sentire, perché abbia alcun pensier della sua vita, piuttosto l'odia e ne vorrebbe uscire, ma per timor che non gli sia impedita l'opera pia che quivi il fe venire. Fu il morto re sugli omeri sospeso di tramendui, tra lor partendo il peso. Vanno frettando i passi quanto ponno sotto l'amata soma che gli ingombra, e già venia chi della luce è donno le stelle attorno al ciel di terra l'ombra. Quando Zerbino, a cui del petto il sonno l'alta virtude ove è bisogno sgombra, cacciato avendo tutta notte i mori, al campo si traea nei primi albori. E se qualquanti cavalieri avea, che videro da lunge i due compagni, ciascuno a quella parte si traea, sperandovi trovar prede e guadagni. Frate, bisogna, Cloridan dicea, gittar la soma e dare opra ai calcagni, che sarebbe pensier non troppo accorto perder due vivi per salvare un morto. E gittò il carco, perché si pensava che il suo medor il simil far dovesse. Ma quel meschin, che il suo signor più amava, sopra le spalle sue tutto lo resse. L'altro con molta fretta se ne andava, come l'amico a paro o dietro avesse. Se sapea di lasciarlo a quella sorte, mille aspettate avria, noncuna morte. Quei cavalier, con animo disposto che questi a render s'abbino o a morire, chi qua chi là si spargono, e tantosto preso ogni passo onde si possa uscire. Da loro il capitan, poco discosto, più degli altri è sollicito a seguire. Chi in tal guisa vedendoli temere, certo è che sian delle nemiche schiere. Era a quel tempo ivi una selva antica, d'ombrose piante spessa e di virgulti, che come labirinto entro s'intrica di stretti calli e sol da bestie colti. Speran d'averla i due pagan sì amica ch'abbia tenerli entro i suoi rami occulti. Ma chi del canto mio piglia diletto, un'altra volta ad ascoltarlo aspetto.